Nell'ultima puntata ci siamo occupati dell'irrazionalità politica e abbiamo cercato di dimostrare che alla pari dell'ignoranza politica, anche l'irrazionalità politica è quasi sempre razionale. Non è un bisticcio di parole perché parlando di irrazionalità politica parliamo di incapacità di elaborare le informazioni politiche in proprio possesso, dell'incapacità di cercare informazioni ricche, varie, eterogenee, in modo da poter confrontare diversi punti di vista. Insomma, si parla di irrazionalità cognitiva. Questa irrazionalità cognitiva che non ci permette di raggiungere la verità attorno alle questioni della politica è tuttavia praticamente razionale, nel senso che massimizza la nostra utilità attesa nel caso in cui i nostri fini non siano votare meglio e raggiungere la verità attorno alla politica, due fini peraltro molto strettamente correlati, ma raggiungere quella che abbiamo chiamato felicità personale. Come ricorderete, l'ultima frase di Somin che abbiamo letto nella scorsa puntata e che troviamo all'inizio di pagina 141 è la seguente. Se la maggior parte dei cittadini che acquisiscono informazioni politiche lo fa principalmente per ragioni diverse dalla ricerca della verità, è difficile che ci si possa aspettare che le informazioni siano poi analizzate in un modo razionale e imparziale. Allora, se ci pensate, abbiamo parlato finora della domanda di informazioni politiche, una domanda che ha aspetti irrazionali, perché le informazioni che si cercano sono unilaterali e mirano sostanzialmente a rafforzare il proprio punto di vista, perché quel punto di vista ci dà un certo piacere personale. Ora si tratta di vedere, dovremmo vedere quali sono le conseguenze di questa domanda molto particolare di informazioni politiche che danno gioia a chi le riceve, quali sono gli effetti di questa domanda di informazioni, di cattiva informazione, direi, quali sono gli effetti che questa domanda ha dal lato dell'offerta. Che offerta di informazioni sorgerà per soddisfare i bisogni di questo settore degli elettori che sono politicamente informati ma che desiderano informazioni di un certo tipo. Uno dei paragrafi finali, forse il paragrafo quasi finale, il penultimo paragrafo del capitolo, comincia a pagina 141 e si chiama Ignoranza, irrazionalità e suscettibilità all'inganno e alla disinformazione. Abbiamo già nel titolo una risposta al nostro quesito. L'ignoranza e l'irrazionalità politica, la domanda di cattiva informazione, beh, genera una suscettibilità all'inganno e alla disinformazione da parte di coloro che offrono informazione politica. Il paragrafo comincia così. La combinazione di ignoranza razionale e di irrazionalità razionale rende i cittadini più vulnerabili alla disinformazione e all'inganno. Un lettore ignorante può prestar fede alle più stravaganti affermazioni che rigetterebbe se avesse il vantaggio di una maggiore conoscenza. Analogamente, è più probabile che una persona che analizza le informazioni politiche in un modo altamente parziale, accetti falsità che rinforzano le sue posizioni precedenti. Una vasta porzione dei cittadini americani crede a una molteplicità di teorie cospirative e ad altre informazioni di valore estremamente dubbio. E qui Somin si produce in un pezzo di virtuosismo, perché tra le informazioni dubbie o addirittura l'inganno, le teorie del complotto, le vere e proprie incredibili sciocchezze in cui tantissima gente politicamente informata, o a volte politicamente ignorante, ma comunque irrazionale, le sciocchezze alle quali crede sono veramente molto, molto numerose e cospicue. Insomma, il pezzo di virtuosismo sta nel colpire a destra e a sinistra facendo alcuni esempi di teorie del complotto alle quali la gente crede perché è ignorante e perché è irrazionale. Due teorie in particolare attirano la sua attenzione. La prima è la teoria secondo la quale il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, così chiamato col W per distinguerlo dal padre, che era anche lui presidente degli Stati Uniti. A volte viene di pensare che gli Stati Uniti siano una monarchia ereditaria, ma invece questo è stato un caso abbastanza particolare. Bene, George Bush, d'ora in poi solo Bush, si trovò ad affrontare, dopo l'11 settembre del 2001, anno in cui la maggior parte di voi non erano nati o erano molto piccoli, come sapete, in quel fantastico, terribile giorno, e chi c'era non può dimenticarlo, ognuno ricorda dov'era quel giorno. Io ero in un consiglio di facoltà, c'erano ancora le facoltà. Due aeroplani in rapida successione abbatterono le due torri gemelle di New York, le due torri più alte del mondo, quantomeno le più famose tra le altissime torri, ma erano certamente le più alte di New York. E chi ha visto il buco lasciato ancora 2 anni dopo, non può che esserne stato colpito. Le immagini vanno viste, non sono parte della memoria storica di questo millennio, il primo grande catastrofe, la prima grande catastrofe politica o terroristica del millennio, più di 3.000 morti in pochi secondi, e nel frattempo un altro aeroplano si schiantò sul Pentagono, il centro della difesa americana. Un quarto aereo invece cadde in una foresta, forse fu abbattuto, forse i passeggeri si ribellarono e lo fecero cadere pur di non andare a morire sulla Casa Bianca. Ci sono varie voci su questo quarto aereo. In breve tempo si diffuse una teoria del complotto, che ancora oggi è diffusa, vende molti libri, ci sono ancora oggi, dopo una distanza così grande, ogni tanto mi imbatto in qualche studente che vuole dimostrarmi che quello fu un complotto, ordito da chi? Da Bush, dal presidente degli Stati Uniti, che avendo ordito questo complotto poté poi avere una scusa per invadere l'Afghanistan e in rapida successione anche l'Iraq. Questa è la teoria del complotto una teoria del complotto sulle Torri Gemelle, che ufficialmente furono invece abbattute da 20 uomini, 4 comandi suicidi di Al-Qaeda. E a questa teoria hanno creduto un numero veramente grande di americani, soprattutto democratici, i quali, essendo progressisti e pensando le cose più terribili dei repubblicani, hanno pensato che Bush fosse capace, in grado di fare questo, di ordire questo complotto. Come sapete, ci sono molti film hollywoodiani dove le agenzie federali americane ordiscono complotti e il buono non viene inseguito da spie russe o cinesi, ma sono i suoi ex colleghi della CIA o dell'FBI che cercano di ucciderlo. Quindi una mentalità complottarda ha sicuramente ispirato anche Hollywood, che è notoriamente progressista. Ma anche i reazionari, cioè i repubblicani, hanno creduto in molte tremende falsità. Una di queste non è un vero e proprio complotto, ma riguarda il primo presidente nero, almeno per metà, da parte di padre, il primo presidente nero degli Stati Uniti, vale a dire Obama. Come sapete, il padre di Obama era un cittadino keniota, però Obama è statunitense perché è nato negli Stati Uniti. Così dicono gli atti ufficiali, i documenti di nascita. In breve tempo si creò una corrente d'opinione in cui c'era anche qualche elemento di complotto, perché secondo questa teoria Obama non era nato negli Stati Uniti, ma da qualche altra parte, e quindi non poteva essere presidente degli Stati Uniti, la sua elezione era illegittima. Ecco, questi due esempi vengono studiati a fondo, descritti molto bene da Somin, il quale mostra che credere in queste due balle galattiche richiede una notevole dose di ignoranza politica e di irrazionalità politica. E non sono solo gli unici due complotti di questo tipo in cui la gente crede. Per esempio, a pagina 142 leggiamo: numerose altre teorie cospirative della politica sono state accolte dalla credulità popolare, come quella secondo la quale il governo nasconde le prove delle visite di civiltà aliene. È l'area 51, e quanti anche di voi conoscono queste storie, anche perché basta andare su Sky, su Netflix, eccetera, vediamo tantissime serie e documentari su queste visite aliene nascoste. Oppure quella che afferma che il virus dell'AIDS è stato deliberatamente fabbricato per colpire gli afroamericani, o quella secondo la quale gli assassini del presidente John Fitzgerald Kennedy e di altri esponenti di primo piano del mondo politico statunitense sono stati pianificati, questi assassini, da agenzie governative. Per credere a queste robe qui, a queste cose, scusate se le chiamo robe qui, voi non potete usare questi termini all'esame, ma per credere a queste teorie complottiste, l'ignoranza razionale aiuta. Infatti, l'ignoranza razionale, dice Somin a pagina 142, è sicuramente un fattore che contribuisce al diffondersi di questo tipo di disinformazione. E poi alla fine di quel capoverso afferma: le persone che hanno meno familiarità con il normale funzionamento del sistema politico e dell'economia hanno più probabilità di trovare plausibile la disinformazione rispetto a persone con conoscenze più ampie. Diciamo, Somin dedica davvero una certa quantità di pagine di spazio a mostrare perché se sei competente, se hai conoscenze politiche, se hai una capacità minima di ragionare su queste conoscenze, non dovresti credere al complotto di Bush relativo agli attentati dell'11 settembre. Un po' mi vergogno a concludere questa lezione leggendo questo pezzetto di Somin, che mi sembra così ovvio. Però vi assicuro che queste considerazioni le ho fatte anch'io con i complottardi e complottisti che ho conosciuto nella mia vita e nessuno si è convinto. Perché non basta dare delle informazioni a uno che vuole credere a un complotto, ma è bello credere a un complotto. Almeno per me non tanto, ma la vita e la storia diventano come un film. Vivi dentro un film, tutto diventa molto interessante, tutto si spiega. I motivi per credere nei complotti sono analizzati anche in alcuni dei testi alternativi ai moduli 2 e 3, come La democrazia dei creduloni e altri. Direi che in quasi tutti i libri alternativi che trovate, gli autori si occupano anche di questo. Ma leggiamo cosa dice Somin sul perché il presidente degli Stati Uniti non può aver ordito gli attentati dell'11 settembre 2001. Le teorie cospirative sull'11 settembre non sono plausibili per ragioni analoghe a quelle per cui non erano plausibili le balle sulla nascita di Obama. Per poter scegliere deliberatamente di lasciare che gli attentati avvenissero, pur essendo nel corrente in anticipo, e questa è la teoria più mite del complotto, cioè Bush lo sapeva, sapeva tutto, ma li ha lasciati accadere, avrebbe potuto fermarli. Vi assicuro che ci sono anche teorie in cui Bush stesso, assieme al suo staff, organizzò gli attentati, e altre teorie secondo cui nessun aeroplano è mai caduto sul Pentagono. Sulle due torri è un po' difficile negarlo perché lì arrivò in diretta televisiva, prima il primo aeroplano e poi il secondo. Va bene. Perché non può essere accaduto questo? Poter scegliere deliberatamente di lasciare che gli attentati avvenissero, pur essendo occorrente in anticipo, il presidente Bush avrebbe dovuto organizzare un complotto con il coinvolgimento di numerosi alti funzionari della Casa Bianca, di agenzie di intelligence come la FBI, la CIA, ne ha sette almeno, gli Stati Uniti ne hanno almeno sette di agenzie di intelligence, del Ministero della Difesa, di altri ancora. Data la connaturata incapacità del governo americano a impedire la fuga di informazioni riservate, è sempre successo così, le informazioni riservate sono sempre scappate via da tutte le porte, anche perché la stampa pagava queste informazioni, in America c'è una stampa libera. Data la connaturata incapacità del governo americano a impedire la fuga di informazioni riservate, è altamente probabile che qualcosa di questo complotto sarebbe trapelato, vista soprattutto la sua natura moralmente ripugnante, per cui almeno qualcuno avrebbe avuto dei sensi di colpa e avrebbe rivelato tutto alla stampa. Qualche funzionario occorrente avrebbe sicuramente rivelato le informazioni, vuoi per ragioni morali, vuoi per evitare un'incriminazione per complicità nel complotto, nel caso che la sua esistenza fosse stata rivelata da altri. Inoltre, la rivelazione che altri funzionari dell'amministrazione avessero deliberatamente scelto di permettere l'attacco terroristico che ha ucciso migliaia di americani avrebbe politicamente distrutto l'amministrazione e gravemente danneggiato tutto il Partito Repubblicano. E infine il finale. Anche se il presidente e i suoi consiglieri fossero stati sufficientemente amorali da prendere in considerazione un tale complotto, avrebbero presto compreso che il rischio politico superava largamente ogni possibile vantaggio. Quello di Somin è un piccolo catechismo di informazioni politiche minime su come funziona il governo degli Stati Uniti e di ragionamenti di senso comune sulle inferenze che si possono trarre da queste informazioni. Dunque, tre o quattro informazioni, due o tre ragionamenti, ci portano a concludere che è assolutamente improbabile che il Presidente degli Stati Uniti abbia ordito un complotto per consentire l'attentato dell'11 settembre. Con ragionamenti ancora più forti si può concludere che è assolutamente impossibile che abbia organizzato quell'attentato. E qui ci fermiamo dolenti.